www.edigio.it e la storia continua.
Il lupo a Legnano. E questa è la storia vera del povero Paolino sbranato dal lupo. Non è tanto semplice pensare o immaginare la campagna intorno a noi tra il XVIII e il XIX secolo, perché ora è scomparsa in gran parte, ingoiata dal cemento delle città e dalle industrie, e per crescere hanno poi sacrificato il legname e inquinato le acque. Dunque, all'epoca il paesaggio è idilliaco, alberi d'alto fusto, pioppi, olmi, querce, robinie si specchiano in acque limpide di fiumi, canali, polle, risorgive. Alberi da frutta, ciliegie, prugne, noccioli selvatici, gelsi in mezzo a filari di viti, in mezzo a campi di grano, di segale e, dopo il coltivato, viotto l'intera battuta che si nutrono nel fitto intrico del sottobosco, dove al buio avreste potuto incontrare non solo Cappuccetto Rosso, ma a volte anche il lupo cattivo. 1° giugno 1801 qualcuno scrisse questo: Paolo Ferrario, console del comune di Villa Cortese, notificò come segue: questa mattina, verso le 11 italiane, si vociferò per la comune di Villa Cortese come Giuseppa, moglie di Andrea Rabbolino, mentre accompagnava in campagna una vacca e un bue a far pascolare, ed era seguita in vista a pochi passi dal suo figlio di nome Paolino, di anni 4 e mezzo. E quello improvvisamente fu brancato da un lupo per una gamba. La madre, accortasi, trascinò il figlio per un braccio oltre strapparglielo di bocca. Il lupo diede un caricollo e tirò la madre in una foppa d'acqua di fianco alla strada, per cui fu obbligata a lasciare il figlio che il lupo portò via. Subito in paese fu data la campana a martello per fare gente a inseguire quella bestia, e a seconda delle pedate fu trovato quel ragazzino già sbranato sul principio del territorio di Legnano, giurisdizione della pretura di Gallarate. Da quello mangiate tutte l'interiora, graffiata la testa e le altre parti. Fu spedito l'avviso al console di Legnano, onde fare presente quanto era il suo dovere. Indi sono venuto a rendere intesa questa pretura e si avverte che la donna, per la caduta nella foppa dell'acqua e per lo strazio, si è messa a letto. Ritengono che nelle vicinanze di Villa Cortese si è mai veduta simil bestia in questi tempi. Si racconta che quella abbia già danneggiato un figlio qui a Busto, altro nel comune di Arconate, altro a Borsano, altro nel comune di Bienate, ed ora non si sa da dove sia si appiattata. Ma dai detti fatti si rileva che soglia girare nella distanza di 4 in 5 miglia, in questa del comune di Busto, ed è sentimento universale che sia sempre quel medesimo animale. Ma questa è una storia molto drammatica ed è raccontata di prima mano da testimoni del fatto. Certamente non è cosa nuova, perché subito i soccorritori vengono radunati con il suono delle campane a martello e velocemente si mettono ad inseguire le orme della belva, ma solo per trovare una macabra scena descritta con lucidità quasi crudele. La tempestività degli aiuti è documentata dal fatto di aver ritrovato i resti raccapriccianti a poca distanza sul confine di Legnano. Ed ecco che cosa sortisce l'informazione al console della città. Legnano, lì 11 aprile, anno nono del regno. Trovasi in questo nostro circondario una fiera, che si suppone essere una luppa per mezzo della quale sono già stati deferiti alcuni figlioli. E infatti questa mattina divise in due pezzi un figliolo di 8 anni che con la propria madre stava in campagna in questo nostro territorio, pascendo un bue, e mangiò al medesimo figlio le interiora. Sentito tale rapporto, non mancarono questi abitanti, piuttosto in buon numero, di dirigersi a quella volta con armi ad effetto di distruggere simil mostro, tra i quali abitanti erano un ussaro cisalpino, mentre membro di un distaccamento qui stazionato che nella distanza di 8 in 10 passi gli avrebbe scaricato un colpo di carabina, se la polvere non l'avesse tradito, dal qual ussaro si ebbero le nozioni dalle quali si presume essere la medesima fiera una luppa. È vero che questi abitanti hanno dimostrato e dimostrano la massima premura per il bene pubblico, procurando ogni mezzo possibile nella distruzione di tal fiera. Sarebbe però discernimento la sottoscritta deputazione che si stabilisse dal governo qualche premio superiore all'ordinario, onde così vi è più animare e questi e qualunque altri abitanti alla distruzione della medesima. È una notizia telegrafica. Preveggenza o qualcuno ha sbagliato data? Ma l'11 aprile, infatti, dovrebbe essere il 31 di maggio. Ma allora il fattaccio, quando è accaduto? La fine di maggio o il primo di giugno? E gli anni del piccolo sono lievitati fino a 8, oppure si tratta di un altro episodio accaduto subito dopo? Temo che rimarrà il dubbio. Siamo infatti sotto il governo della Francia, la quale, dopo la rivoluzione, non solo crea il sistema metrico decimale, ma a partire dall'ottobre del 1793 fa entrare in vigore un nuovo calendario. Questo è diviso in 12 mesi di 30 giorni, più 5 o 6 giorni per pareggiare i conti, e in 4 stagioni. In particolare la primavera comprende i mesi germinale, dal 21 marzo al 19 aprile, il fiorile, dal 20 aprile al 19 maggio, il pratile, dal 20 maggio al 18 giugno. Il calendario repubblicano sarà soppresso da Napoleone con decreto 22 frutti d'oro dell'anno tredicesimo, cioè vale a dire il 9 settembre del 1805. Non solo dalla data, ma anche da un altro particolare si evince la dominazione francese. Infatti, nel 1797, il 17 di maggio, Bonaparte, generale in capo dell'Armata d'Italia, ordina l'organizzazione di un corpo di cavalleria composta da 120 ussari e 120 dragoni armati di sciabole e fucile. Nello stesso anno fonde la Repubblica Cispadana nella Repubblica Cisalpina. Nel 1798 adotterà il tricolore, che ricostituirà il 5 giugno del 1800. E in effetti qui entra in scena il nostro ussaro, che avrà sicuramente una bella divisa, cognizioni per distinguere un lupo da un cane, ma quanto a mira fa cilecca. Polvere di seconda mano? Però alla fine viene proposta la panacea per tutti i mali valida in ogni tempo, la pecunia. Forse dove non giunge il coraggio potrebbe giungere la golosità. A Legnano sembrano addormentati, ma non è vero. Con intuito e senso pratico capiscono che non si può stare lì con le mani in mano e quindi avanzano una proposta, o meglio la cantano, in moneta sonante, e alla fine la sentono anche nella capitale.